il nostro centro produttivo e volevo mantenervi il controllo. E quindi il fatto stesso che io sono libero fra un anno o due di recedere da questo sistema di fornitura, perché se valutiamo che pensavamo che fosse amore invece in calesse, il problema non sussiste, capito? Dovremmo rimettere mano alle assunzioni, però il problema non sussiste, insomma.
Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Procediamo a questo punto alla votazione della proposta numero 55, proposta che è anche immediata esecutività. Voti favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Immediata esecutività. Favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Il Consiglio approva. Punto 5, l'ordine del giorno, la proposta numero 56, l'assestamento generale di bilancio, salvaguardia e equilibrio per esercizio 2023 ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La proposta viene illustrata dall'assessore Rinaldi.
Rinaldi. Il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 45 del 30 giugno 2023. La delibera concernente la salvaguardia degli equilibri va adottata anche se il bilancio viene approvato in termini di proroga fissati da ultimo al 15 settembre 2023. In quanto conferma la sussistenza degli equilibri propri del bilancio. Rilevato che le valutazioni della sussistenza degli equilibri sono confermate alla luce del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato, in quanto nel breve arco temporale decorso non sono intervenute situazioni atte a pregiudicare gli equilibri stessi, dato atto che è stata segnalata dal responsabile del settore tecnico l'esistenza di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza e spese correnti, relativi agli interventi meteorologici eccezionali di maggio 2023, i quali hanno determinato una grave situazione di rischio diffuso e criticità sull'intero territorio di questo comune, hanno causato numerosi danni interessando infrastrutture di collegamento di competenza comunale con allagamenti, dilavamenti, erosione delle scarpate e smottamenti. Verificato a tal fine che la copertura finanziaria nel bilancio di previsione della somma relativa agli interventi di somma urgenza, oltre alle spese correnti per sistemazione sfollati ed acquisto carburante per i mezzi comunali, dovrebbe essere garantita interamente da contributi regionali, come da nota di protocollo numero 7372 del 18 luglio 2023 della Regione Emilia-Romagna. Considerato che con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 992 del 2023 relativa all'emergenza alluvionale che ha colpito anche il nostro Comune e che il Commissario per l'emergenza ha provveduto ad erogare i termini amministrativi per i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio legati all'emergenza correlata, abbiamo ritenuto di avvalerci di tale possibilità e rinviamo il riconoscimento dei debiti fuori bilancio al momento in cui perverranno i fondi a copertura e comunque non oltre il 31/12/2023. Diamo atto comunque che l'avanzo libero derivante dal rendiconto di gestione 2022 è comunque sufficiente per la copertura degli stessi e che prudenzialmente non verrà utilizzato. Verificata la necessità comunque di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e uscita alla contribuzione statale dei fondi europei assimilabile alle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR, adeguare alcuni stanziamenti di entrate ed uscite a trasferimenti correnti e contributi agli investimenti da amministrazioni locali, adeguare gli stanziamenti di entrate e spesa relative a modalità di gestione prevista per il servizio di ristorazione scolastica, adeguare alcuni stanziamenti di entrata e di spesa alla gestione ordinaria del bilancio. Nello specifico, per l'annualità 2023 avremo maggiori entrate per 781.500 euro legati principalmente ai fondi del PNR del PNRR per il contenimento del dissesto idrogeologico, come già evidenziato nel piano triennale dei lavori pubblici. La quota di questi sul 2023 infatti pesa per 700.000 euro. Prevediamo l'utilizzo di parte dell'avanzo libero, 13.775 euro, per finanziare i lavori urgenti di manutenzione agli immobili. Per la differenza, una serie di piccole entrate legate principalmente a trasferimenti regionali per la rete dei teatri, per gli alloggi popolari e di protezione civile. Sul lato spesa per il 2023 abbiamo maggiori spese per 816.000 euro, per una spesa relativa, per la spesa relativa sempre ai fondi PNRR per il dissesto idrogeologico e 63.000 euro per la spesa per la ristorazione scolastica, 15.000 euro per la manutenzione straordinaria immobili, oltre ad una serie di piccole spese in maggior parte correlate ai contributi regionali. Abbiamo inoltre minori spese per circa 35.000 euro legate all'azzeramento delle spese legate alle forniture della mensa. Per il 2024 abbiamo maggiori entrate per 1.402.000 legate sempre alle quote di competenza del PNRR, che peseranno per circa 1.300.000 euro. E maggiori spese sempre legate al PNRR, la partita legata alla mensa con la riclassificazione della spesa correlata. Quindi diciamo la riclassificazione, minori uscite sulla spesa attuale e maggiori uscite sul nuovo sistema si ripercuotono sia sul 2024 che 2025. Nel 2025 quindi avremo solo la classificazione delle nuove spese e anche maggiori entrate per quanto riguarda sempre il servizio mensa. Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione con verbale numero 87 del 26 luglio 2023 e di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario, si chiede al Consiglio Comunale di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e degli equilibri di cassa, essendo garantito un fondo cassa finale non negativo.
Grazie. Chiedo se ci sono interventi. Parola al capogruppo Borghesi.
Borghesi, no, faccio sempre la dichiarazione di voto, non mi sto a ripetere perché poi in sostanza andiamo, insomma, la discussione riguarda quello che c'è stato al punto precedente, quindi no, anche la modifica del bilancio, ed eccetto insomma poi dell'esistenza dei debiti fuori bilancio che comunque sono per i lavori di somma urgenza, di cui abbiamo già ampiamente comunque anche parlato, sempre il Consiglio, se poi è stato anche spiegato. Anche insomma poi quelle che saranno, no, saranno stanziate le risorse appunto a copertura delle spese sostenute dal Comune, e nel caso poi non dovessero andare a coprire il totale di quelle che sono state le spese, che poi insomma sono circa 36.000 euro, adesso sembra di ricordarmi, meno
sì,
di 40.000 euro,
sì,
quindi
dai,
insomma diciamo non
tra
è
spese
cifra...
correnti e spese di, per lavori,
esatto,
sono circa una quarantina,
ecco,
per fortuna sì.
Insomma c'è anche l'avanzo libero, quindi insomma ne abbiamo già parlato, quindi però insomma in sostanza diciamo quello, no, che è importante, no, riguardano i tre interventi di cui si parlava prima, è quello dei beni, dei servizi, delle forniture, quindi anche per coerenza volevo fare solo la dichiarazione di voto, che sarà astensione anche su questo punto.
Scusate, voglio chiarire, Rinaldi, voglio chiarire una cosa, qui parliamo dei lavori di somma urgenza, attenzione, sono quei lavori per riaprire immediatamente la strada, non sono i danni totali, quindi non sono solo 40.000 euro di fatto di danni totali che ha avuto il nostro comune, quelli sono solo per riaprire subito le strade e dare l'assistenza agli sfollati, punto, proprio l'urgenza immediata. No.
Borghesi, no, proprio no, per questa cosa se posso fare o no una domanda, perché anche qui nella delibera ovviamente si parla dei lavori di somma urgenza, no? Qui dopo dove si prevede dopo la nomina del prefetto, quindi a un mese dalla nomina del prefetto, che qui dovrebbe, del commissario, del prefetto, che dovrebbe essere il 5 agosto, quindi poi invece per le altre segnalazioni che ha fatto il comune circa i danni che ha avuto nel proprio territorio, citavamo prima Cadelgallo, Manco Fogliano, località Caso, insomma ce ne sono vari, mi chiedevo qual era, ecco, l'iter
Vai, vai.
Assessore Pandolfi.
Allora,
procedi Fabio, che se no dobbiamo registrare, viene, dopo potete parlare, se no non riusciamo a trovare il film.
Pandolfi. Allora, mi corregga il vice segretario, il 14 luglio. Se non sbaglio abbiamo, no? Il 20 luglio sono state inviate, è stato inviato un documento Excel dove sono state segnalati tutti e 15, 14 o 15 interventi con relativo CUP, sono stati inviati alla Regione, dopodiché venivano trasmessi al commissario di governo. E proprio oggi è arrivata una richiesta da parte della Camera dei Deputati, ci è arrivata una richiesta di segnalare di nuovo questo formato Excel con tutti e 15 gli interventi, quindi alle 18.30 è partita questa segnalazione ufficiale, si spera di ottenere ulteriori finanziamenti. Per quanto riguarda le somme urgenze è dato per scontato ormai che verranno rimborsate al 100%. Gli altri lavori, adesso vediamo qual è l'iter che dovremo seguire e in che misura verranno finanziati. Comunque per segnalare solo che sono circa 2 milioni di euro di danni che abbiamo quantificato.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la proposta numero 56, in questo caso sempre presente l'immediata esecutività. Voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4, immediata esecutività, favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4. Il Consiglio approva. Punto 6, la proposta numero 49, prevede l'approvazione dello schema di convenzione fra l'amministrazione provinciale di Pisa Urbino ed il Comune di Nuova Feltria per adesione al servizio DocWeb NG a norma avviso PNRR 1.4.1, erogato dal Centro Servizi Territoriale Provinciale Pisa Urbino CSTPU. Parola all'assessore Madei.
Amadei. Allora, con delibera di giunta comunale numero 13 del 19 febbraio 2022, il Comune di Nuova Feltria ha aderito al progetto di Centro Servizi Territoriali della Provincia di Pesaro Urbino, CSTPU, per il periodo 2022-2025, per l'erogazione dei servizi base, nello specifico per la gestione del portale web con CMS. In data 26 aprile 2022 è stato pubblicato l'avviso 1.4.1, esperienza del cittadino nei servizi pubblici a beneficio dei comuni, aveva scadenza 2 settembre 2022. L'avviso 1.4.1, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, è composto da due pacchetti. Il primo pacchetto è cittadino informato, relativo all'implementazione del sito web istituzionale dell'ente, secondo i criteri di conformità al modello del sito comunale predisposto dall'AGID. E il pacchetto cittadino attivo, relativo invece alla realizzazione di servizi digitali per il cittadino, secondo i criteri di conformità sempre stabiliti predisposti dall'AGIT. il Comune di Nova Feltre ha presentato la candidatura sull'avviso 1.4.1, quindi esperienza del cittadino nei servizi pubblici, ammesso in data 20 maggio 2022 e finanziato con decreto di approvazione di cui all'istanza numero 32 dell'1/2022 sul PNRR. Con nota del Centro Servizi Territoriale della provincia di Pesaro Urbino, acquisita al protocollo di questo comune al numero 7410 del 19 luglio 2023, è stata trasmessa la convenzione per aderire al servizio DOC Web NG. Pertanto questo comune vuole aderire alla convenzione fra il Centro Servizi Territoriale della provincia di Pesaro Urbino e il Comune di Nova Feltre per la realizzazione del sito web istituzionale dell'ente convenzionato e l'uso conseguente della piattaforma in modalità SaaS su cloud certificato, rispettando pertanto le prescrizioni di conformità indicate nell'avviso richiamato. Si chiede pertanto a questo Consiglio di voler approvare per le motivazioni sopraesposte lo schema di convenzione fra l'amministrazione provinciale di Pesaro Urbino e il Comune di Nova Feltre per l'adesione al servizio DOC Web NG, erogato dal Centro Servizi Territoriale della provincia di Pesaro Urbino, della durata di anni 5, dalla data della sua sottoscrizione e come allegato a far parte della delibera di Consiglio, con ogni provvedimento conseguente necessario per l'attuazione.
Grazie. Cedo la parola ai consiglieri di minoranza. Prego il consigliere Mercatelli.
No, è un argomento un po' datato, nel senso che mi sa che è partito con la ex comunità montana per poi passare all'Unione, eccetera, quindi, e poi è passata ai comuni perché la comunità montana non riusciva a riscuotere, quindi andava a indebitarsi ogni anno di certe cifre. No, mi fa specie sinceramente che si continui questa convenzione con la provincia di Pesaro Urbino, non si interpella, mi sembra di capire, per niente la provincia di Rimini, non si tiene conto neanche della legge regionale 21, mi sembra, del 2012, dove l'informatica, non la statistica, ma l'informatica è tra le funzioni obbligatorie, non è che sono facoltative. Ricordo anzi che l'ingegner Buoso a suo tempo propose, parliamo quindi del 2017 di sicuro, 2016 addirittura, alcune convenzioni tipo questa dei siti web, quindi oggi arriviamo a farli, ma altri ci sono arrivati molto prima. Quindi personalmente sono titubante ad esprimermi su questa delibera. Direi che, però, se questa il gruppo consigliare, non so perché oggi non ho avuto modo di confrontarmi, ma mi sembra che con la provincia di Pesaro i rapporti si potevano anche chiudere. Sarebbe ora che quantomeno l'Unione abbia in questo ambito e nell'ambito dell'informatica una sua rilevanza, se no vuol dire che anche in questa, che è una funzione obbligatoria.
Allora, Rinaldi, noi siamo andati un pochino in continuità con quella che è stata la convenzione fatta per l'affidamento proprio per la redazione del sito. E quella volta avevamo interpellato appunto anche la provincia di Rimini, ci mostrava diverse difficoltà e cosa che invece la provincia di Pesaro era molto più disponibile, e soprattutto avevamo valutato che il sito della provincia di Pesaro è molto più accattivante, e quindi comunque ci eravamo indirizzati sotto quella scelta. E onestamente siamo andati al miglior offerente sia in termini qualitativi che diciamo di prezzo, quindi a prescindere dai confini territoriali abbiamo scelto il miglior fornitore, insomma. E siamo andati in continuità con quella scelta lì, insomma.
No, vabbè.
Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione della proposta numero 49. Voti favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Immediata esecutività? Voti favorevoli? 8. Contrari? Nessuno. Astenuti? 4. Il Consiglio approva. Punto 7, ora la proposta numero 52, la mozione presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a pianificare la partecipazione per riqualificare territorialmente la vocazione mercantile di Centro Servizi di Nuova Feltria e dell'Alta Valmarecchia. Do la parola a minoranza per la lettura del testo che poi verrà posto eventualmente anche alla votazione finale.
Borghesi, dopo passo la parola al consigliere Mercatelli che lo leggerà lui. Volevo solo fare una nota, che questa mozione noi l'abbiamo presentata in data 27 febbraio 2023. Oggi siamo il 31 luglio e cioè quindi faccio notare, insomma, no, questa non è stata mai discussa, è stata portata nel consiglio. No, sì, allora, però ragazzi, scusate, 27 febbraio, siamo il 31 luglio, allora è stata portata nel Consiglio, è stata messa tra l'ordine del giorno del Consiglio che abbiamo avuto a marzo. Poi io avevo fatto la dichiarazione che eravamo disponibili a rinviarla perché quel giorno si discuteva l'ordine del giorno sull'allevamento avicolo, quindi siccome poi quel Consiglio era stato fatto soprattutto per quel tema lì, quindi poi per non togliere spazio avevamo dato insomma questa disponibilità a rinviarla, poi non è stata più messa. È vero che abbiamo avuto il bilancio, però da marzo poi ci sono stati altri due consigli e poi insomma questo l'abbiamo già sottolineato, se ci sono anche dei tempi previsti dal regolamento che sono 30 giorni, poi insomma su questo non siamo stati mai fiscali, però insomma 3 mesi sono magari forse sono eccessivi, anche perché poi su questa è una mozione che avete visto, cioè comunque coglie degli aspetti, capito, secondo noi molto importanti, però a volte quando presentiamo anche delle cose è importante anche il tempo in cui le presentiamo, quindi anche poterle discutere, poterci confrontare anche con voi, no, in quel momento. Comunque adesso lascio la parola, questo lo volevo comunque sottolineare perché mi sembra importante. Lascio la parola al consigliere Mercatelli per la lettura.
Sì, più che la lettura la darei per letta, non è che...
Ah, ok.
Allora, mi auguro che con le altre mozioni questa possa avere un significato un pochettino diverso. Oggi siamo partiti col piede giusto, perché siamo partiti con un coinvolgimento su quello che è il problema della sanità, anche perché avevamo votato un ordine del giorno unitario sul problema della sanità locale, intendo dire, non quella nazionale, sulla quale invece non ci troviamo molto d'accordo. Però credo che la direzione che cerca di esprimere e di cogliere dal punto di vista politico e non ideologico questa mozione è quella di una criticità da tutti riconosciuta, che è quella dello spopolamento, e come affrontarlo. Cioè, tutti sappiamo che esiste, ma non ci poniamo il problema se possiamo in un certo modo anche non solo affrontarlo, ma soprattutto risolverlo. Ora, è ovvio che anche gli ultimi incontri che sono stati fatti, mi pare, a Pietracuta, segnalano uno sforzo e una vitalità dinamica nella direzione della statale 258. La viabilità è vista come panacea e soluzione di tutti i mali, e che quindi lo spopolamento si possa affrontare e risolvere attraverso una migliore viabilità. Su questo io non è che sono il gruppo non credo che sia contrario. Non si è capito sinceramente né dalla posizione dell'ANAS né dalla posizione del progettista Preger o Preger, non mi ricordo mai come si chiama, se si parla di una nuova viabilità o si parla di un ammodernamento, di qualcosa che ci consente di avere una statale 258 migliorata. È chiaro che se io posso raggiungere in tempi decenti i centri abitati urbani più importanti, che non sono solamente Rimini ma anche altri, è ovvio che il territorio se ne può avvantaggiare e che quindi può avere un interesse anche da parte di altri di trovare in questo territorio non solo una abitabilità e quindi essere, diventare utenti di un servizio di un territorio stesso. E la mozione incentra soprattutto il discorso della partecipazione, cerca di individuare quelle che possono essere delle identità aggiuntive. Identità aggiuntive che si conformano sicuramente nell'ambito dell'istruzione, della sanità e della viabilità, ma che vedono anche come collante un'identità e un patrimonio che è ambientale e nel contempo turistico, che è il fiume. Il fiume collega sia l'alta valle che la bassa valle, quindi è un'identità che a mio avviso, a nostro avviso, anche perché come gruppo consigliare, ma prima come lista politica, noi abbiamo dato una certa rilevanza e una certa un certo valore significativo a quello che è il fiume come collante di un territorio. Mi sembra di ricordare che anche voi in campagna elettorale parlavate di oasi e quindi anche voi vedete nel fiume qualcosa che possa unire. Nello stesso tempo la vocazione del comune di Nuova Feltre è oggi ancora una vocazione commerciale, mercantile, oppure a queste si sono aggiunte altre vocazioni? Per esempio la manifestazione che voi avete avviato su Ivan Graziani, avete dedicato a lui un parco, avete dedicato a lui in precedenza era stato dedicato una parte dell'Istituto Tonino Guerra, però io credo che questo non sia sufficiente per identificare un territorio anche da un punto di vista turistico. Bastano 2 o 3 giorni all'anno per dire che si è fatto tutto. Probabilmente potrebbe essere questa, non dico una manifestazione perché non può avere una rilevanza tutto l'anno, però un museo o qualcosa di diverso, adesso è un pensiero che mi viene in mente, proprio perché questo territorio e in particolare Nuova Feltre ha necessità di trovare una sua identificazione che è meno spicciola, dovrebbe essere un pochettino più strutturale, consolidata. Io credo che alcuni aspetti che prima l'assessore Amadei mi diceva col PUG, stiamo già dialogando con Maiolo, stiamo già dialogando con San Leo, forse è un pallino questo che abbiamo come gruppo consigliare, ma io credo che l'identità di Nuova Feltria, che mi viene sempre risposto dal sindaco, non voglio avere l'autoreferenzialità di Nuova Feltria, però gli altri incominciano ad averla, mi pare, perché ci sono dei comuni che, comuni piccoli, che cercano di avere il sopravvento su una nostra realtà locale. Ora, detto questo, io credo che lo spopolamento e in particolare i corpi intermedi che vanno dalle associazioni di categoria, ai sindacati, al GAL, alla fondazione, anche alle scuole, perché l'istruzione è comunque un qualcosa di importante per questo territorio, unita a una viabilità che non può essere vista solamente con la statale 258, ma che può essere vista anche attraverso una viabilità dolce, che possono essere quello che dicevamo poc'anzi, i sentieri, eccetera, ma che secondo me va anche vista attraverso una comunicazione veloce pubblica, un trasporto pubblico locale veloce. In 15 minuti posso arrivare in alcune realtà con un trasporto pubblico. È ovvio che la vicinanza alle diverse università cambia anche l'interesse delle persone verso l'entroterra. Quindi lo spopolamento non lo possiamo affrontare solamente dicendo che la viabilità risolve totalmente questo problema, perché è un qualcosa in cui possiamo crederci, ma che probabilmente vedremo a distanza di un po' di tempo che non era quella l'unica soluzione. Quindi l'invito che il gruppo consiliare avanza è quello di affrontare attraverso, non dico questa votazione di questa mozione, perché a me personalmente il fatto che sia votata a favore o contro non cambia molto, perché il territorio ne soffre. Io credo invece, come è stato detto in altre occasioni, che la trasversalità del tema possa essere oggetto di un confronto anche politico, ma soprattutto io credo un confronto con gli organismi e quindi con le associazioni di categoria, con le associazioni industriali, per trovare più soluzioni rispetto a un tema che noi stiamo liberando probabilmente con una contrapposizione che non ha più